Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornate e bentornati a 37.2, l'appuntamento di Radio Popolare con i temi della sanità e della burocrazia legata alla sanità, di come sopravvivere a questa. In redazione Cora Aranci, in studio Elena Mordiglia, in collegamento con noi come sempre Vittorio Gnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, i nostri contatti prima di cominciare, i contatti della diretta 331-6214-013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Naturalmente abbiamo anche una casella di posta elettronica per la trasmissione, quindi per quando non siamo in onda potete scriverci anche per segnalarci delle cose di cui volete sentir parlare a 37.2, la mail è 37.2@radiopopolare.it e abbiamo anche una pagina di Facebook che potete visitare e seguire, naturalmente sempre aggiornata anche con i nostri podcast. Vittorio, di che cosa parliamo nella puntata di oggi?
Oggi dedicheremo molto spazio a quello che sta accadendo con i vaccini per il Covid in giro per il mondo e in parte anche in Italia. Daremo poi varie informazioni, tra le quali a cosa servono e qual è il ruolo dei tamponi veloci e soprattutto la loro relazione col numero di positivi che ogni giorno viene annunciato. Poi purtroppo dobbiamo tornare a parlare di cosa sta accadendo dentro l'RSA, come un caso che ci lascia veramente senza parole. Risponderanno a tutte le vostre domande e speriamo di aver tempo per presentare un'interessante scheda che proviene dall'altra parte del mondo, dall'estremo oriente, cioè dalla Corea del Sud. Prima di tutto voglio ricordarvi due cose. Vi ricordo sempre l'importanza di firmare la petizione per il diritto alla cura affinché non si costruiscano profitti sulla pandemia, con la richiesta di modificare le regole sui brevetti al fine di rendere disponibili a tutti i farmaci e vaccini. Si può firmare a questo link noprofitonpandemic.eu/it. Ripeto, noprofitonpandemic.eu/it. Continuano le presentazioni del libro Respiro, sempre con tagli e approcci diversi. Se andate sulle nostre pagine Facebook vedrete l'appuntamento di questa sera, che è soprattutto dedicato agli operatori sociosanitari.
Sì, allora Vittorio, ti avviso che purtroppo non ti sentiamo benissimo, vai e vieni, prova a controllare le tue impostazioni di rete, insomma se va tutto bene poi in caso ti chiamo per telefono. Nel frattempo io ricordo anche che prosegue l'attività dell'osservatorio coronavirus, che è legato ai seguenti servizi che già vi abbiamo raccontato nelle scorse puntate e che però vi ricordo anche oggi: lo sportello psicologico di ascolto e intervento per l'emergenza Covid-19 attivato dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione Universitaria Bicocca, che risponde a una mail emergenza psicologica covid19@unimib.it, emergenza psicologica covid19@unimib.it, e che ha anche un numero di telefono 02644 84901. E poi c'è l'associazione Avvocati per Niente, di cui vi abbiamo già parlato, una onlus, che risponde invece a info@avvocatiperniente.it. tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina web di Medicina Democratica. Allora mettiamo un brevissimo stacco, così io chiamo Vittorio sulla linea del telefono e torniamo subito in studio con 37.2.
Thank you.
Allora, Vittorio, abbiamo dei problemi tecnici, per cui ho chiesto alla redazione, lo stanno facendo, di mandarmi loro la telefonata dentro allo studio. Adesso vediamo se si risolve. Nel frattempo comunque teniamo un attimo Skype, che insomma non funziona in modo eccellente, però un po' funziona. Dicevamo che abbiamo anche delle altre informazioni da dare. Non so se tu mi senti abbastanza bene, se no posso leggerle io.
Allora, ci sono, e intanto comunico anche che sono già in linea col telefono, abbiamo due informazioni da dare. Per coloro che sono stati vaccinati per il coronavirus è importante ricordare che la segnalazione di un qualunque evento avverso può essere fatta anche direttamente dal cittadino o dal suo medico curante attraverso il sito www.vigifarmaco.it. o compilando la scheda disponibile sia sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco sia sul sito della ATS Città Metropolitana di Milano. Lo dico perché è importante, bisogna attivare la sorveglianza sanitaria su coloro che sono stati vaccinati, quindi è importante fare questa segnalazione in caso di evento avverso. Annuncio anche che sabato 20 febbraio sarà un anno da quando è stato individuato il paziente numero 1 in Italia. Il Coordinamento Lombardo per il diritto alla salute e la campagna di ICO32, che coinvolgono moltissime associazioni, stanno organizzando una giornata di mobilitazione diffusa su tutto il territorio nazionale, in particolare su quello lombardo, con iniziative dei vari comitati territoriali davanti a ospedali e alle sedi dell'ATS. Chiederemo di mettere ai balconi striscioni, manifesti, tutte le indicazioni nella prossima puntata. Queste mi sembrano le due informazioni assolutamente importanti. Torniamo poi un attimo sulla vicenda dei tamponi vendute agli Stati Uniti, di cui abbiamo parlato nelle ultime due trasmissioni. Avevamo chiesto al commissario Arcuri o qualcuno del suo staff di intervenire in trasmissione, ha rifiutato qualunque interlocuzione, e questo non dà una buona immagine del commissariato. Non avevamo chiesto a lui, avevamo chiesto a qualcuno dei suoi collaboratori. Quello che siamo riusciti a capire però finora è molto semplice. Nella prima fase della pandemia, mentre diversi milioni di tamponi viaggiavano verso gli Stati Uniti, in Italia c'era carenza di tamponi, non solo di reagenti, ma carenza anche di tamponi, e questo è ampiamente documentato. Come mai il governo non è intervenuto a bloccare le esportazioni? Questa è la domanda che credo a questo punto dovranno porsi i magistrati. E l'altra questione che abbiamo capito è che il governo ha acquistato, il commissario ha acquistato oltre 40 milioni di tamponi, finora ne sono stati utilizzati meno di 30 milioni. Dove sono gli altri 10? Qualcuno sarà nei vari magazzini, ma i conti non tornano, e anche su questo forse sarebbe importante indagare.
Vittorio, nel frattempo ti chiederei, abbiamo sempre dei problemi tecnici, però se hai risposto al telefono, di buttare giù il telefono perché ti richiamo io usando un'altra linea, va bene? Nel frattempo, se vuoi comunque possiamo andare avanti, perfetto, vedo che hai buttato giù, quindi se vuoi introdurre il prossimo ospite, nel frattempo io ti chiamo sul telefono, ci scusiamo con le ascoltatrici e gli ascoltatori, purtroppo lavorare in remoto presenta sempre delle difficoltà, però insomma è la diretta, ce la faremo. E chi è il nostro prossimo ospite, Vittorio?
Allora, il prossimo nostro ospite è il dottor Maurizio Bonatti, che è il responsabile del Dipartimento Madre e Bambino dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, ma oltre a questo è fortemente coinvolto in tutto quello che riguarda la vicenda dei vaccini in Italia e nel mondo. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno, buongiorno Vittorio, buongiorno gli ascoltatori.
Allora, come facciamo con tutti i colleghi, noi ovviamente cediamo del tu.
Allora, la prima domanda che ti faccio, noi proviamo a fare un quadro a livello mondiale.
Vittorio, scusa se ti disturbo, nel frattempo io sono riuscita a chiamarti al telefono, quindi tu chiudi Skype, chiudi la radio, chiudi tutte le altre cose che stai utilizzando e ci sentiamo solo tramite la linea del telefono, va bene?
Benissimo, benissimo.
Perfetto, prego.
Allora, proviamo ad andare avanti, è una giornata un po' complicata, facciamo il quadro mondiale dei vaccini, perché non se ne parla e noi vogliamo capire cosa accade nel resto del mondo e poi cosa accade anche in Italia. Allora, cosa sappiamo del vaccino russo Sputnik?
vaccino russo è un vaccino apparentemente buono, almeno lo vendono con lo vendono nel senso è presentato e utilizzato con un'efficacia del 90%, quindi identico in termini di efficacia, no, a quelli che si stanno utilizzando adesso. È prodotto da questo centro di ricerca Gamaleya russo, che è importante anche a livello internazionale, quindi ha tutto un accredito di lavorare bene. Non conosciamo molto per quanto riguarda le pubblicazioni dal punto di vista scientifico, ma anche se tutto sommato è stato sottoposto e vagliato da alcune agenzie nel mondo. Funziona anche questo come in due dosi, con un'iniezione intramuscolare, distanza di 3 settimane, è molto simile per intendersi a quello che stiamo aspettando di AstraZeneca come vaccino. C'è un vettore virale cosiddetto ingegnerizzato, insomma, che trasporta frammenti di proteine del virus, del coronavirus, e stimola la produzione di anticorpi. Ecco, questo come meccanismo d'azione.
È stato già provato da qualche paese?
È stato approvato oggi, è utilizzato e approvato ovviamente in Unione Sovietica e nelle ex, anzi in Russia, scusate, nelle ex nazioni dell'Unione Sovietica. È stato recentemente approvato in Ungheria e Serbia per quanto riguarda l'Europa. Nel mondo è usato già negli Emirati Arabi, in Algeria. È stato e verrà fornito per i territori palestinesi, per i tanti territori, quindi per i palestinesi che vivono in Sud America. È utilizzato correntemente già in Argentina, Bolivia, Venezuela, Paraguay. Ecco, cioè una distribuzione.
Di questo. L'Unione Europea e l'Italia stanno trattando con la Russia?
Ci sono in questi giorni tentativi di, ovviamente la trattativa è perché affinché i russi presentino domanda di registrazione all'EMA, che è l'Agenzia Europea per i Farmaci e i Vaccini fondamentalmente, quindi è una pressione politica dei politici affinché i russi presentino, entrino in questo percorso cosiddetto tecnico virtuoso di valutazione.
Ecco, cosa sappiamo invece del vaccino cinese, anzi direi dei due vaccini cinesi?
Sì, i vaccini cinesi sono, in realtà sono 4 attualmente i vaccini cinesi che si caratterizzano, 2 di questi sono usati esclusivamente in Cina, quindi non sono, sono relativamente, uno molto simile ancora una volta a AstraZeneca per intenderci, come ho spiegato prima uguale a quello russo, gli altri 3 invece sono 3 vaccini, anche questi con apparentemente alta efficacia, così venduta, buona efficacia, non tanto alta efficacia, tipo 80%, però dichiarano i cinesi, sono vaccini che sono vaccini che usano il virus ucciso, diciamo così, inattivato, quindi sono vaccini interi, sono vaccini tipo quello dell'antipolio Salk, del vaccino epatite A, insomma quelli correntemente utilizzati anche, quindi con approcci, sistemi collaudati da decenni, quindi anche da un punto di vista di sicurezza. Sono farmaci anche in questo caso, come quello del russo, dello Sputnik, che hanno una distribuzione attualmente per aree geografiche che basate forse anche sull'influenza così politica relazionale, di relazioni politiche che ha la Cina con i vari paesi, per cui anche in questo caso abbiamo gli Emirati Arabi che lo stanno usando, il Bahrain, Giordania, Egitto, per rimanere in un'area nordafricana e mediterranea, ma lo stanno usando già per esempio in Brasile, Indonesia, Turchia, ecco, per esempio, per rimanere in un ambito anche questo.
Quindi abbiamo un vaccino cinese di cui si parla di un'efficacia dichiarata superiore all'80%, un vaccino russo di cui si dichiara un'efficacia attorno al 91%, questi vaccini sono inseriti in un grandissimo gioco geopolitico e qui nasce un'altra domanda: come mai l'Argentina, che che è stata una delle nazioni nelle quali si sono svolti trial sperimentali proprio col vaccino Pfizer, sta utilizzando adesso il vaccino russo e non quello della Pfizer. Che accordi aveva l'Argentina con la Pfizer?
Ma l'accordo, vabbè, forse ingenuo, sicuramente è un accordo poi anche politico, ma commerciale, era che era vincolato il vaccino, Pfizer vincolava, o più o meno c'era un accordo che in Argentina si sarebbe o si produrrà il vaccino Pfizer per tutto il Cono Sur, per tutta l'America Latina, quindi era vincolato, l'avrebbero avuto nel momento in cui si fosse attivata la fabbrica di produzione, cosa che si sta facendo ma che appunto attualmente non hanno, quindi anche questo per dare un'idea del tipo di contrattazioni che ci possono essere rispetto alla disponibilità di farmaci, ce li hai nel momento in cui tu hai fatto da cavia, però finché non lo produci e non lo produci anche per gli altri non l'hai a disposizione.
Ok, e quindi stanno utilizzando in questo momento il vaccino russo.
Stanno usando lo Sputnik, esatto, sì.
Esattamente. Allora, qui andiamo invece su cose che sono un po' più vicine a noi. È vero che le ragioni reali dei ritardi della Pfizer sono dovute al fatto che alcune nazioni, USA, Arabia Saudita, Emirati e altre, hanno messo sul tavolo un sacco di dollari per ottenere le dosi in anticipo, che le pagano di più?
Ma ci sono due livelli, uno sicuramente qualcuno ha pagato di più e sta pagando anche di più, noi Pfizer per esempio noi lo paghiamo 12 euro, $14 e mezzo, gli Stati Uniti lo pagano attorno a 20, 19,5, Israele l'ha a 28, Sudafrica l'ha 10, Latino America è venduto a 4. Questo dà l'idea anche del fatto che i costi ovviamente sono, diciamo, simbolici tra virgolette, perché se può passare da 4 a 28 evidentemente il margine di gestione dei prezzi è ampio, e quindi rispetto ai costi sì. Bisogna invece considerare quanto invece i paesi hanno già investito, cioè quanto i diversi paesi hanno investito per lo sviluppo, cioè hanno anticipato soldi, si pensi solo che la Germania con BioNTech, che poi è Pfizer, il vaccino Pfizer, ha investito 445 milioni prima, cioè ha investito per lo sviluppo rapido del vaccino, cosa che fa sì che può permettersi anche di contrattare parallelamente all'Unione Europea dosi maggiori, che è quanto è avvenuto. Ma gli stessi Stati Uniti per lo sviluppo di Moderna hanno investito hanno investito 400 milioni di dollari l'agenzia federale, cosa che ha fatto anche sostenendo addirittura AstraZeneca, quindi sul tavolo non è tanto nel momento della contrattazione ma addirittura dello sviluppo, e quindi guardando al mercato specie futuro, ecco.
Certo che se possono vendere in Latin America $4, come dicevi prima, Israele $28, significa che quando vendono a $4 sicuramente non ci perdono, quindi fate un po' voi ascoltatori e ascoltatrici i conti di quanto guadagnano sulle dosi che vendono in Europa a $14,5, gli Stati Uniti a $19, Israele a $28. Ecco, in termini di costi, qual è la situazione con Moderna e con AstraZeneca?
In termini di dosi fornite o di…
No, in termini di quanto ci costa la dose di Moderna all'Unione Europea, agli Stati Uniti e quella di AstraZeneca.
Ah beh, tutto è finalizzato anche al… cioè quelli sono i costi reali e quello per cui una dose di Moderna più o meno ci costa $8 in più, siamo attorno ai 18-19 insomma, rispetto a Pfizer.
E 15 se ho capito agli Stati Uniti, giusto?
Agli Stati Uniti,
$15. Certo. Sì. E invece AstraZeneca costa molto meno, giusto?
AstraZeneca costa molto meno, esatto. AstraZeneca costa attorno ai 2,4, anzi a noi costerà 2,2. sì, perché poi dollari, e a seconda, perché il mercato è fatto in dollari e non in, in euro, comunque attorno ai 2, mentre agli altri paesi sarà tra 3 e 4 dollari.
Come mai una differenza così grossa tra il costo del vaccino di AstraZeneca e gli altri costi? Perché c'è stato prima un investimento più grosso pubblico? Perché ci sono altri livelli di accordi che vanno al di là dei soldi? O c'è qualche altra ragione? Se lo sai, perché sappiamo che sono segretati molti motivi, però come mai questa differenza di costi enorme?
No, beh, c'è da dire che questi di AstraZeneca, cioè tutti quelli, l'AstraZeneca, ma lo stesso Sputnik, uno dei, dei quattro cinesi e via di questo passo, utilizzano le cosiddette piattaforme che vengono dette per la costruzione del vaccino, che sono già collaudate e sono già disponibili e sono state già utilizzate per altro. I due, Pfizer e Moderna, in realtà usano, sono soluzioni nuove, sinora applicate in un ambito per prevalentemente di terapia o di nuova terapia oncologica per i tumori, quindi rimane, sono per la prima volta che entrano in modo così formale e universale nell'ambito della prevenzione di malattie infettive. Ecco. E quindi,
allora, ancora un paio di domande. Sì. La prima è proprio relativamente alla nostra situazione. Cosa ne pensi della proposta avanzata da qualche collega sul fatto di fare solo la prima vaccinazione con Pfizer, se ne abbiamo poche, e di rinviare il richiamo?
Beh, direi che c'è il consenso internazionale di tutta la comunità scientifica, nonostante ci siano pochi, i dati siano ancora relativamente pochi, modesti, ma che si via via giorno per giorno si accumulano, è quella di mantenere il richiamo, la somministrazione della seconda dose, perché solo dopo la seconda dose abbiamo, per ora sappiamo, almeno 6 mesi di copertura al 90%, e quindi siamo sicuri che chi è vaccinato e ha completato la dose è sicuramente almeno per un po' di mesi protetto. Cosa diversa con la prima, se facciamo solo la prima dose, perché sappiamo che solo la metà, e quindi non il famoso 90-92%, è protetto, e quindi insomma direi che non dovrebbero esserci discussioni, se non ipotetiche o ipotesi di sviluppo per ricerche, che però non è questo il momento. C'è un consenso anche e un'indicazione specifica anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di mantenere la seconda dose.
Quindi una critica forte all'agire della Gran Bretagna e invece un ribadire che vanno fatte tutte e due le dosi. L'ultima domanda che ti faccio, sappiamo che tu sei molto dentro in questo momento con tutta questa vicenda dei vaccini, è se ci puoi dire qual è la situazione oggi in Italia, non tanto nei vaccini, infatti questo esce sui giornali, ma quali sono le dosi previste in arrivo, se lo sai e ce lo puoi dire, nelle prossime settimane? AstraZeneca è ancora appesa alla decisione dell'EMA, non si sa neanche se verrà autorizzato per tutti o solo per la popolazione sotto una certa età. Ad oggi, che è il 28 di gennaio, sappiamo quante dosi sono previste per le prossime settimane in arrivo e da chi, oppure non si sa, non ha nulla?
No, si sanno, il problema è che questo qui è quello detto, il fatto, quello che sarà in realtà non lo sappiamo ancora, perché siamo completamente alle dipendenze delle consegne, per cui in realtà noi aspetteremo in questi 15 giorni almeno 2 milioni, perché era quello concordato, 2 milioni e mezzo, qualcuno meno, ma insomma 2 milioni e mezzo di dosi. Il problema è che a tutt'oggi abbiamo solo poche decine di milioni, no, diciamo poche centinaia, solo qualche centinaia in previsione proprio in queste ore, in questi momenti, in questi 2 giorni di fine settimana, quindi siamo lontani da quello che sono le consegne pattuite o se non altro concordate.
Scusa, per precisare e non lasciare dei dubbi degli ascoltatori, stai parlando di qualche centinaia di migliaia.
Di migliaia, certo, sì, scusate, ci tendo a me. La previsione, ma che era realtà, è che ne avremo, se va bene, la metà di quanto avevamo concordato. Questo vale per entro il 15 febbraio, vi sto dicendo, la previsione che purtroppo sarà lo stesso per tutto il trimestre, dato che il patteggiamento e gli accordi sono stati fatti su base trimestrale, e per dare un'idea sono stati pattuiti nel primo trimestre 10.095.000 dosi, se ne otterremo, questo con Moderna e Pfizer, in attesa che poi arrivassero gli altri 16 milioni addirittura pattuiti con AstraZeneca, la previsione più rosea è che ce ne sarà la metà, ne arriverà la metà, poco importa da dove, ma dalle tre fonti, ecco. Ammesso che questo poi passi domani l'approvazione anche europea e sabato quella italiana AstraZeneca.
Ecco, quindi una notizia che sicuramente non è incoraggiante, mi limito anche a far presente la follia di stabilire che le dosi devono arrivare entro una data e non stabilire quante dosi devono arrivare ogni settimana, perché è diverso sapere che ogni settimana arrivano delle dosi, una dopo l'altra, e quindi puoi programmare quante vaccinazioni fare perché sai che tra 3 settimane hai quelle disponibili per fare il richiamo, e sapere che sì, ti devono arrivare alcuni milioni, ma non sai se ti arrivano divisi per settimana oppure se arrivano tutti concentrati verso la fine di marzo. Io non so chi ha firmato questi accordi, ma lo capisce anche un bambino, insomma, questi calcoli, no?
Sì, sono stati, diciamo, c'è stata molta ingenuità, non fosse altro, si pensi solo che la consegna di Pfizer è direttamente gestita da Pfizer, cioè è Pfizer che consegna i vaccini su base settimanale, ma l'accordo non era su base settimanale, come ho detto prima, ma settimanalmente consegna e decide Pfizer quante per ciascuna regione consegnarle, e fa la consegna diretta regione per regione, e quindi questo dà l'idea proprio che qualcosa nella programmazione forse si è stati troppo ingenui, ecco.
Grazie moltissimo. Allora, noi ringraziamo il dottor Maurizio Bonatti, che ci ha fatto un quadro molto ampio e preciso di quello che sta purtroppo accadendo. Mi limita a dire che, giustamente, lui ha detto, è un'ingenuità che ha firmato questi contratti con queste modalità. Io aggiungo che c'è proprio un meccanismo di sudditanza della Commissione Europea Big Pharma che va avanti da anni, questi contratti sono l'ultimo passaggio di questa forma di sudditanza, che poi però in questo caso ricade proprio sulla salute di tutti i cittadini. Noi voltiamo pagina e salutiamo il nostro ospite, che ringraziamo moltissimo.
Salutiamo il nostro ospite e allora, Vittorio, andiamo a dare alcune risposte alle domande che ci sono arrivate. Cominciamo proprio dai vaccini, per vaccini antinfluenzali e la loro, insomma, relazione anche con il Covid. Ti leggo le domande. Allora, la prima è questa: è vero che il vaccino antinfluenzale, anche se in minima parte, contribuisce alla protezione dal Covid-19?
No, non c'è un dato preciso, è chiaro, se uno evita anche di fare l'influenza sta meglio, ma non c'è un'intersecazione tra i due fatti.
Tra i dati utilizzati per le statistiche, tra i pazienti deceduti e ricoverati in terapia intensiva per Covid-19, sono presenti anche informazioni riguardo alla loro effettiva o meno vaccinazione antinfluenzale?
No, però potrebbe essere un elemento da studiare con una ricerca.
Ci scrive Nori, che ha 68 anni e dice che a novembre, non avendo trovato il modo di farsi vaccinare dal medico di base, alla fine si è rivolta a un privato pagando 65 euro. Adesso ha chiesto il rimborso alla regione, previsto per un massimo di 32 euro. ATS le ha comunicato di essere ancora in attesa che la regione invii le indicazioni per l'attivazione dell'istruttoria per il rimborso. Cosa possiamo dire a Nori?
Che assolutamente una vergogna, la regione aveva l'obbligo di vaccinare le persone soprattutto sopra una certa età, non l'ha fatta, ha lasciato che andassero al privato, le persone hanno dovuto pagare, allora la regione, per recuperare in termini di immagine, ha detto però rimborseremo, e non ha ancora attivato le modalità concrete per rimborsare. Dico a Nori che appena abbiamo ricevuto la sua lettera abbiamo scritto immediatamente in regione a chiedere spiegazioni, appena arriveranno ve le comunicheremo.
Arrivano domande anche sul vaccino proprio per il Covid. Che previsioni si possono fare sulla vaccinazione Covid per la fascia 60-80 anni?
Beh, mi pare che dopo quello che abbiamo ascoltato è inutile fare previsioni e dare una data che potrebbe essere smentita immediatamente.
Certo. Qualcun altro ci scrive: se si ha il Covid e si è asintomatici, la somministrazione del vaccino può dare problemi?
Se uno ha in quel momento un'infezione in atto, non viene vaccinato. Se ha il virus ancora, non può essere, no, non viene vaccinato.
Ti leggo la mail che ci è arrivata da un'ascoltatrice a proposito di lavoratori e lavoratrici fragili. Sono stata messa in malattia d'ufficio dalla mia dirigente scolastica dal novembre 2020 per assicurarmi che il periodo di malattia non rientri nel periodo di comporto. Cosa dovrei fare e a chi dovrei rivolgermi, e qual è il periodo che non rientrerebbe nel comporto?
non rientra per i lavoratori fragili, ecco, massima attenzione perché queste sono notizie nuove, non rientra nel periodo di comporto, il periodo fino al 15 ottobre 2020 e non rientra nel periodo di comporto per il periodo che va dal 1 gennaio alla fine di febbraio del 2021. È scoperto il periodo dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021, però andate a sentire i patronati perché poi alcune regole si modificano per quanto riguarda il tipo di contratto che avete.
E non è facile, non è mai facile interpretare i dati. Ci arriva una domanda sui dati relativi agli infetti. Ti leggo la domanda. Da quando si fanno anche i tamponi antigenici, la percentuale dei positivi si è dimezzata da 10-12% a 5-6%. Non ho capito il meccanismo del dimezzamento. Ci sono diverse ipotesi. Ipotesi 1, i nuovi esami utilizzati hanno sensibilità molto bassa, ma non mi sembra possibile. Oppure, ipotesi 2, sono cambiati i criteri di scelta della popolazione a cui si fanno gli esami. C'è un'altra spiegazione?
Allora, in parte le ragioni sono quelle che sono state illustrate dalla nostra ascoltatrice. Allora, i tamponi antigenici intanto vengono fatti su una popolazione molto più ampia, vengono fatti anche su una popolazione che non ha motivo di ritenere di essere stata infettata, oppure sono le popolazioni per cui c'è un bambino che è positivo in una classe, vengono fatte a tutta la classe, oppure c'è un lavoratore che è positivo sul posto di lavoro e viene fatta una parte molto ampia della classe, del luogo di lavoro. E quindi ovviamente la percentuale di positività tende a diminuire. Seconda questione, ricordiamo che i tamponi antigenici possono dare falsi positivi e falsi negativi. Qui c'è una contraddizione, quando danno un risultato positivo si va a verificare la positività col tampone molecolare, quando danno un risultato invece negativo la si prende per buono. Purtroppo ci possono essere anche dei falsi negativi. E poi c'è una notizia che è uscita proprio oggi ed è uscita sul quotidiano Sanità, che è un giornale diciamo, che informa molto i medici e dal quale emerge anche un altro elemento, che ci sono 8 regioni che non danno i dati a livello nazionale dei test fatti con i tamponi veloci, i tamponi antigenici. Quindi quando vengono dati i dati da una regione all'altra cambia moltissimo, perché in una regione sono forniti i dati che comprendono anche i tamponi veloci antigenici, dall'altra parte sono solo i tamponi molecolari. E poi c'è un problema anche di quale tipo di tampone antigenico si utilizza, perché quelli dell'ultima generazione hanno un rischio molto minore di avere degli falsi positivi o falsi negativi, gli altri hanno un rischio più alto e non viene specificato quale tampone antigenico viene utilizzato quando vengono inviati i dati all'Istituto Superiore di Sanità. Ecco, questo per spiegare che l'immissione di questi test rapidi all'interno del calcolo dei test eseguiti, anziché facilitare, ha complicato la situazione, ha complicato la capacità interpretativa della diffusione dell'epidemia, anche se ha portato formalmente ad abbassare la percentuale dei positivi, e quindi questo permette alle autorità di dire stiamo più tranquilli, la situazione si sta normalizzando, però dietro c'è questo problema.
Ancora un qualcosa sulla petizione No Profit on Pandemic. Ci scrive Enrico, grazie per aver segnalato la petizione No Profit on Pandemic. Sarebbe auspicabile che su Radio Popolare venisse pubblicizzata più frequentemente la petizione, sia in onda sia sui canali social della radio. Credo che molta gente non sia ancora a conoscenza di questa petizione. Bene, abbiamo parlato anche in altre trasmissioni.
Sì, io mi limito semplicemente a dire che si può firmare a questo link No Profit onpandemic.eu/it, basta avere di fianco la carta d'identità e nel giro di un minuto si può firmare. Vi invito poi a far girare appunto questa notizia perché è molto importante, insomma dobbiamo raggiungere 1 milione di firme il prima possibile.
Vittorio, ascoltiamo un breve stacco musicale e poi torniamo in studio e in particolare torniamo a parlare di RSA. E mancano 16 minuti alla fine di questa puntata di 37.2. Vittorio, abbiamo in onda, in collegamento con noi, il nostro prossimo ospite. Lo introduci tu?
Sì, abbiamo con noi Roberto Masciadri, già vice sindaco e ora consigliere comunale di Caglio in provincia di Como. E qui perché ci deve raccontare qualcosa che noi non avremmo veramente mai voluto più ascoltare. Non siamo all'aprile del 2020, siamo alla fine di gennaio del 2021, ma siamo obbligati a tornare a parlare di RSA. Allora chiedo al nostro ospite di spiegarci che cosa sta accadendo nella RSA Villa Dossel, che è appunto collocata a Cagli, in provincia di Como. Prego.
Ecco, è dotata di 60 posti letto, però 40 per degenti RSA e altri 10 invece per cosiddette cure intermedie, cioè cure di riabilitazione. E nel corso del 2020 non si era verificato, stando alle dichiarazioni del gestore, che risponde alla società Coscare SRL del gruppo CIR De Benedetti, non c'erano stati contagiati positivi, insomma, tra i degenti. Al 30 di dicembre invece improvvisamente viene poi segnalato al comune, al sindaco e quindi ai consiglieri comunali che appunto sono stati isolati due operatori scoperti improvvisamente positivi. Poi nei giorni successivi, tra l'altro il tampone viene inviato purtroppo, a quanto è scritto, solo il 31 dicembre, quindi un giorno di ritardo, poi vengono tamponati anche 15 degenti del nucleo dove lavoravano questi operatori e tutti risultano positivi. Insomma, c'è un'escalation per cui, concludo, dal 30 dicembre al 27 gennaio si verificano 14 morti e praticamente dai dati confusi che sono stati diffusi in vario modo, da tutti i degenti risultati positivi. Tanto per dirvi la confusione dei dati, i dati vengono diffusi attraverso dal comune a partire dal 6 gennaio attraverso il controllo della piattaforma ATS in Subria, che poi è ovviamente regionale. Ebbene, non si capisce la progressione, non è data chiara la progressione. Un dato forse più chiaro, forse, è dato il 19 gennaio da un'intervista rilasciata dal direttore, dopo che io avevo inviato un comunicato stampa in cui segnalavo la difficile situazione, quindi il direttore è stato intervistato dal giornale locale, la provincia di Como, e in questa intervista il direttore ha dichiarato che al momento erano 42 i positivi, di cui 5 ricoverati in pronto soccorso, più 10 deceduti, quindi saremo a 52 degenti, di cui 40, tutti positivi, di cui 10 deceduti. Tra l'altro anche qui i dati ATS, ufficialmente per ATS il 15 gennaio c'era un solo deceduto. Improvvisamente poi c'è una salita, il giorno il 19 diventano 2, il 20 gennaio diventano 4, il 21 gennaio diventano 6, improvvisamente il 23 gennaio diventano 14, perché finalmente ATS inserisce all'interno del numero dei deceduti anche quelli deceduti in ospedale.
Quindi siamo di fronte da un lato a un caos nei numeri che purtroppo accomuna tutte le vicende legate al Covid della regione Lombardia, purtroppo, ma siamo di fronte a una vera e propria strage, mi pare di capire, che risulterebbero che tutte le persone lì ricoverate sono tutte positive o quasi, e con un numero di decessi che è arrivato a 14, se ho capito bene, su 48 posti letto, giusto? È così, no? 48 posti letto.
Cioè, non si sa ancora esattamente ufficialmente, perché i 48 posti letto occupati al 30 dicembre, l'ha detto a voce il sindaco, okay. Però dalle dichiarazioni del direttore il 19 gennaio, l'addizione da 42 più 10, 52. Quindi e stiamo non parlando, si sa, anche su questo non c'è chiarezza.
Non c'è chiarezza, stiamo parlando di una RSA pubblica di proprietà del comune di Caglio, che poi è stata lasciata in gestione a un privato, no? E questo insomma è abbastanza pesante, ancora più pesante, no? Perché è una struttura che comunque, dove comunque la proprietà è pubblica. Per correttezza di informazione io devo dire che noi abbiamo ovviamente invitato, insistito parecchio perché fosse presente qualcuno della direzione dell'RSA a parlare, a portare la propria versione, a spiegare soprattutto cosa è accaduto e come è potuto accadere questo, ma hanno rifiutato di venire riservandosi eventualmente di chiederci di poter parlare nelle prossime trasmissioni. I nostri spazi sono a disposizione, certo sarebbe stato più interessante averli oggi. Noi in questo quadro possiamo solo ringraziare Roberto Masciadri per questa notizia che ci ha dato ed esprimere tutto il nostro disappunto e costernazione, perché guai se si dovesse tornare indietro nella vicenda delle RSA. Io ricordo che ci sono dei servizi appositi di medicina del lavoro all'interno delle ATS che devono andare a fare la sorveglianza per vedere quello che accade nelle RSA, e ricordo anche che purtroppo per parecchio tempo, troppo tempo, questo tipo di sorveglianza è stata fatta solo attraverso dei questionari. Ringrazio molto il nostro ospite e noi continueremo a seguire la vicenda.
Buona giornata, grazie.
Buona giornata e a risentirci. Allora Vittorio, abbiamo ancora 9 minuti alla fine della trasmissione, per cui possiamo, dimmi tu che cosa vuoi fare, se vogliamo andare nell'estremo oriente e leggere qualche domanda che è arrivata, dimmi tu.
Andiamo, sentiamo qualche domanda e lasciamo poi i 5 minuti finali per andare nell'estremo oriente, perché ci tengo a raccontare cosa accade nell'estremo oriente. Quindi andiamo qualche domanda e poi mi ridai la parola quando mancano 5 minuti per la Corea del Sud.
Chiarissimo, perfetto. Allora ci scrive Francesca. Buongiorno dottor Agnoletto, lavoro in un ente pubblico, lavoriamo alcuni giorni in smart working e altri in presenza. Ieri ero in presenza, la responsabile mi ha comunicato che una collega ha il Covid. Questa collega è assente da lunedì ed era in presenza con me giovedì ultimo scorso. La mia responsabile martedì ha comunicato a tutti gli altri colleghi la situazione, mentre a me l'ha comunicata solo ieri mattina. Discutibile il comportamento della responsabile, ma io cosa posso fare? Ho una patologia autoimmune.
No, allora attenzione, sono 2 problemi che si sovrappongono, 3 problemi. Un ritardo nella comunicazione, se ho capito bene, da parte dei responsabili aziendali, e questa è assolutamente una cosa che non deve verificarsi e che è sbagliato. Secondo, una patologia autoimmune deve rivolgersi al suo medico curante, che conoscerà bene tutta la sua situazione, che io non conosco, la sua situazione clinica, e con il decreto cui accennavo prima, che è uscito pochi giorni fa ma che è retroattivo e che quindi prevede la possibilità per i lavoratori fragili di stare a casa dal 1 gennaio al 28 febbraio senza essere considerata l'assenza nel periodo di comporto, il suo medico potrà prescriverle appunto il fatto che per tutelarla o lavorerà sempre in smart working, sempre, oppure può stare a casa senza aumentare appunto le assenze previste nel periodo di comporto. Poi c'è invece un problema che riguarda tutta quanta la popolazione che lì lavora, cioè quelli che sono venuti in contatto con la persona risultata positiva e che sono venuti in contatto nelle 48 ore prima che la persona risultasse positiva, devono andare per forza in smart working. Questo riguarda non tutta l'azienda, quelli che sono venuti in un contatto stretto, quindi senza rispetto delle misure di precauzione, con la persona risultata positiva.
Ci chiedono di ripetere il sito dove andare a firmare la petizione, è noprofitonpandemic.eu, noprofitonpandemic.eu, lo trovate facilmente. E ci scrive Alex, sono un educatore professionale, lavoro all'interno di un RSD, quindi una residenza sanitaria per disabili. Gentilmente volevo chiedervi se sapevate quando arriva il vaccino per noi.
Non te lo so assolutamente dire, ma hai sentito la trasmissione. Ti devo dire che l'Ordine dei Medici di Milano ha fatto una mail di protesta alla TS di Milano, che aveva, perché prima hanno detto molti medici, tutti quelli che non lavorano in ospedale, non sono stati vaccinati. A questo punto l'Ordine dei Medici ha chiesto di poter raccogliere la lista dei medici per la vaccinazione, la TS ha detto di sì, l'Ordine dei Medici l'ha raccolta, ha spedito la lista 2 volte e non è arrivata nessuna risposta. Quindi siamo ancora addirittura in questa situazione, quindi i tempi purtroppo non sono prevedibili.
Ancora una domanda, Vittorio, in un minuto, poi passiamo all'estremo oriente. Se una persona fa il Covid ma con bassa carica virale sviluppa gli anticorpi, se il sierologico desse poi risultato negativo, la persona in caso ha diritto al vaccino secondo la sua fascia di età o scende in graduatoria?
È tremendo essere costretti a fare le graduatorie, guardate che siamo finiti in una situazione veramente inaccettabile. Allora, se ha fatto l'infezione, ricapitoliamo, ha sviluppato gli anticorpi ma in modo debole, a un certo punto gli anticorpi sono scomparsi e la persona è tornata a risultare negativa agli anticorpi, questa persona ha diritto a fare il vaccino in base alle fasce normali previste di età eccetera, non è che viene penalizzata.
Vittorio, è il momento di andare in Corea del Sud.
Sì, perché vogliamo andare in Corea del Sud? Perché è una nazione che non appartiene a quello che viene definito il mondo povero, il terzo quarto mondo. No, è una nazione estremamente sviluppata anche sul piano tecnologico. È una nazione che ha una popolazione di 51 milioni di abitanti, quindi non totalmente dissimile dalla popolazione italiana che ha 60 milioni, ed è uscito un interessante studio fatto da alcuni ricercatori italiani, Del Riccio, Casigliani e Blandi, che confronta l'Italia e la Corea del Sud proprio in merito alla gestione della vicenda Covid. Come si sa, la Corea del Sud, al pari di altri paesi asiatici, ha resistito alla pandemia differentemente dall'Italia, che fa registrare una percentuale record di decessi, e questo lo sapete. Con le differenze strutturali che esistono nella sanità nei due paesi, però entrambi sono sistemi avanzati, entrambi i sistemi sanitari garantiscono formalmente una copertura universale ai propri cittadini, in generale a costi accessibili. Allora, andiamo a vedere la tabella che hanno prodotto questi ricercatori. Allora, Italia, 60 milioni di abitanti, numero cumulativo di decessi per Covid al 12 gennaio 2021, quindi 15 giorni fa, poco meno di 80.000, 79.819. Corea del Sud, 51 milioni di abitanti, numero cumulativo di morti al 12 gennaio 2021, 1.358, avete capito bene, 1.358. Numero cumulativo di morti per milione di abitanti, per quanto riguarda l'Italia, 1.321, Corea del Sud 22. Allora, i ricercatori si sono chiesti come è potuto accadere questo e indicano alcune ragioni. Primo, è probabilmente dovuto all'utilizzo di tecnologie estremamente innovative, soprattutto per quanto riguarda l'app, per quanto riguarda il tracciamento. Secondo un rapporto molto diverso della popolazione col sistema sanitario, pare che il livello di fiducia nel sistema sanitario della popolazione sia molto molto alto, e poi sicuramente, questo dobbiamo prendere atto, c'è una differenza demografica tra la popolazione italiana e quella sudcoreana, cioè la nostra è una popolazione più anziana. Tra le tante considerazioni che fanno ci sono due elementi su cui ci soffermiamo: uno è la fiducia nel sistema sanitario e l'altro è l'esperienza verso epidemie precedenti. Allora, in Corea del Sud il testing e il contact tracing di massa sono state la ricetta del successo. La Corea del Sud ha risposto positivamente attraverso sistemi informatici di tracciamento, riponendo fiducia nell'elaborazione di questi dati in tempo reale. È la fiducia che è mancata in Italia, non tanto perché l'app Immuni fosse lesiva della privacy, ma quanto per la percezione, purtroppo confermata dai fatti, della debolezza organizzativa di tutto il sistema di tracciamento italiano, i tempi di attesa, la difficoltà di trovare qualcuno che spiegasse come funziona, l'incapacità di molti uffici dell'ASL e della TS di spiegare come funziona, il fatto che poi quando risultavi essere venuto in contatto con qualcuno positivo non ti veniva fatto immediatamente il tampone, quindi dovevi aspettare, quindi molti non hanno usato quest'app, della quale peraltro adesso non si parla assolutamente più. E poi c'è, dicono, un rapporto differente nella relazione medico-paziente, dove risulta che ci sia una fiducia nei medici coreani da parte della popolazione maggiore di quella che c'è in Italia, questo in base a delle ricerche che hanno fatto. Ma l'aspetto forse fondamentale è stata la preparazione che in Corea avevano dovuta alle esperienze precedenti, e quindi, ascoltate bene, purtroppo, alla presenza di un piano pandemico assolutamente aggiornato. In Italia invece si è rimasti, come sapete, al copia e incolla del piano pandemico del 2006, e tra l'altro questo è oggetto di indagini da parte della magistratura. La Corea del Sud aveva affrontato la MERS, cioè la sindrome respiratoria medio orientale, nel 2012, tra il 2012 e il 2015, e poi addirittura la SARS, che era stata ancora più violenta, tra il 2002 e il 2003. E la Corea del Sud ha contrastato la diffusione della MERS perfezionando, durante e in seguito a quella epidemia, l'idea dei drive-thru, che rendono il processo di testing molto più veloce.
Certo, che sono arrivati
sicuro e non rischiano di far infettare i medici, e riducono in 10 minuti i tempi di comunicazione, no? E quindi riducono fortemente tutto questo processo. C'è un report internazionale, un report che potete leggere su Salute Internazionale. Ecco, questo solo per darvi l'idea di che cosa si potrebbe fare se ci si organizzasse, e quanto è necessario modificare l'organizzazione del nostro Servizio Sanitario Nazionale in previsione, purtroppo, di una nuova pandemia.
Vittorio, abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. 37.2 torna come sempre la settimana prossima. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
A presto.